Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Questo è un programma che tratta di perle preziose, una lettura di testi scelti di letteratura e di spiritualità cristiana, tratte dagli immensi tesori di saggezza che la Chiesa ha seminato nel corso dei secoli. E io sono Fra Roberto, un frate francescano che cerca di raccoglierle e di offrirvele. Tra pochi giorni sarà beatificata a Rimini la giovane Sandra Sabattini. Ecco cosa scriveva di lei Don Oreste Benzi. Qual è il segreto interiore profondo di Sandra? Il suo segreto è contenuto e svelato dalla beatitudine proclamata da Gesù. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Cioè, beati quelli che hanno un cuore pulito, perché vedranno Dio. Il cuore di Sandra era pulito, perché occupato solo dall'amore di Dio e del prossimo. Terminato il liceo, era desiderosa di conoscere la volontà di Dio sulla via da intraprendere. Da una parte Sandra desiderava donarsi totalmente e subito ai poveri, nella condivisione diretta, mettendo la propria vita con la loro. Dall'altra parte c'era chi la consigliava di frequentare l'università, prima di dedicarsi del tutto ai poveri e alla missione. Lei, fedelissima al cammino che aveva intrapreso nella comunità Papa Giovanni XXIII, mi ha chiesto la conferma e io la confermai per l'università. Lei fu contentissima, non tanto per la frequenza alla facoltà di medicina, quanto per la certezza di compiere la volontà di Dio. La sua vita si svolgeva alla presenza di Dio, in un dialogo continuo con Lui. Dio è per lei persona, alla quale comunica tutto. Con Lui discute di tutto. Persona alla quale rivolge il suo sguardo stupito per le meraviglie che Lui ha preparato per i suoi figli. Uno dei punti portanti della vocazione della comunità Papa Giovanni XXIII è la preghiera e la contemplazione. Perché per stare in piedi bisogna stare in ginocchio. Perché sa stare del tutto con i poveri, chi sa stare del tutto con il Signore. Inoltre i membri della comunità hanno come aspirazione e impegno il fare dell'unione con Dio un modo di essere. Molte erano le ore che Sandra trascorreva in preghiera e in contemplazione. Quanto era impegnato con il Signore, tanto lo era con i poveri. Come Gesù, Sandra non si apparteneva. Quanto si sentiva appartenere a Dio, tanto sentiva di appartenere ai poveri. La condivisione diretta della vita degli ultimi è un aspetto essenziale della vocazione della nostra comunità. Tutto il suo tempo libero dalla frequenza dell'università, Sandra lo dava ai tossicodipendenti in terapia delle nostre comunità. Ciò che stupisce in lei era il suo dono di saper suscitare in essi la nostalgia di Dio. Io ho conosciuto Sandra quando aveva 12 anni e con un gruppetto di adolescenti aveva iniziato a vivere la spiritualità della comunità, fino alla mattina dell'incidente in cui è entrata in coma. E l'ho accompagnata all'ospedale di Rimini, tenendole aperta la bocca perché non rimanesse soffocata dal sangue che le fuoriusciva. Sandra era sempre sorridente. Il suo sorriso era la manifestazione della sua unione continua con Dio. Il desiderio che bruciava nel suo cuore era che tutti avessero Dio come il loro unico bene. Il fascino particolare che esercitava su chi incontrava era dovuto al suo vivere continuamente alla presenza di Dio, che si rifletteva sul suo volto. Lei era tanto vicina a tutti quanto era distaccata da tutti, ed era tanto unita a tutti quanto era unita a Dio. Sandra era un polo unitivo dei fratelli. Nessuno l'ha mai sentita dire una parola non positiva su altri. Sempre La sua fraternità era piena e gioiosa. Il suo amore alla Madonna era ricolmo di tenerezza. Il rosario era un trattenersi con Gesù insieme a Maria. Donaci, Signore, Sandra come sorella che ci accompagni nel nostro cammino di santificazione. E ora iniziamo la lettura di un piccolo libro che abbiamo preparato in vista della beatificazione di Sandra. Sandra Sabattini nasce il 19 agosto 1961 nell'ospedale di Riccione e abita a Misano Adriatico con i genitori Giuseppe e Agnese Bonini e col fratello Raffaele. La mamma Agnese fa la calzalinga, Giuseppe lavora in banca, anche se il suo sogno sarebbe stato quello di fare il ricercatore. La nascita di Sandra porta tanta gioia, ma un fatto rattrista i due genitori. La bimba nasce senza la prima falange dell'anulare e dell'indice della mano sinistra. «Adesso magari non ci fai tanto caso», racconta il papà. «Può sembrare una cosa da poco conto, ma era la prima figlia ed eravamo giovani e un po' preoccupati per il futuro della bimba». La mamma crolla in pianto quando il fratello Giuseppe, sacerdote, la va a trovare in ospedale. Ancora oggi Don Giuseppe, quando racconta di questo fatto, si commuove. Il papà reagisce in maniera diversa. Si ritira sulla collina per stare un po' da solo, lontano dalla confusione. «Avevo questo pensiero, mi chiedevo perché. Non era un handicap, ma avevo paura che ci fossero delle conseguenze psicologiche per Sandra». Così mamma e papà, con la bambina di appena un anno, iniziano a fare il giro dei medici, Bologna, Milano, Perugia, per vedere se si può in qualche modo rimediare a quello scherzo della natura. C'è chi dice che bisogna operare subito, chi consiglia di aspettare quando la bambina sarà cresciuta. Decidono di attendere e quando a 14 anni viene chiesto a Sandra se vuole operarsi, lei, sorridendo, risponde che le va bene essere così. Da quel momento in famiglia non ne parlano più. Non diventa un problema nemmeno quando alle medie Sandra desidera ardentemente imparare a suonare la chitarra. Per ovviare alla difficoltà, decide di suonarla da mancina. Poi inizia a studiare il pianoforte con Yvonne Valpondi, che è anche la direttrice del coro di cui fa parte nella chiesa di San Girolamo, dove lo zio Don Giuseppe è parroco. Ricordo ancora il suono vellutato che riusciva a donare al chiaro di luna di Beethoven, racconta la maestra di musica. Determinazione e una buona dose di ironia le permettono di gestire questa piccola menomazione togliendo anche dall'imbarazzo gli altri. Come quella volta che il suo allenatore di atletica, lei è una velocista, durante un allenamento la richiama perché gli sembra che Sandra non allarghi bene la mano durante la partenza dai blocchi. «Lei sorrideva, io non capivo», racconta Renato Brancaleoni, l'allenatore. «Poi, con dolcezza, cercando di non ferirmi, mi fece vedere la mano aperta, dicendo che non mi voleva disobbedire. Spero che mi abbia perdonato». La famiglia di Sandra è profondamente cristiana e ad una sana educazione morale unisce l'insegnamento della fede con la parola e la testimonianza. Si aggiunga che all'età di 4 anni Sandra va ad abitare con la sua famiglia nella canonica della parrocchia di San Girolamo, dove è parroco lo zio Giuseppe, fratello della madre. L'ambiente familiare e parrocchiale aprono il suo animo alla ricezione dei valori più alti della vita e della fede. Lì respira un clima sereno e gioioso. Non c'è fanatismo in famiglia, nessuna imposizione dettata dal fatto che si vive con un parroco. Sandra, con certi suoi gesti, già da bambina, mette in risalto alcune particolarità, ad esempio l'attrazione verso l'infinito. Vittoria, la nonna paterna, che ogni tanto si ferma qualche giorno da loro, si commuove ogni volta che prima di coricarsi va a vedere i nipotini e trova la piccola Sandra addormentata con la corona del rosario tra le mani. Una piccola coroncina con 10 palline, una per ogni Ave Maria. È una cosa tutta sua quella coroncina, che si porta anche a Cabernardi di Sassoferrato. Lei, che ha appena 7 anni, partecipa al campeggio con le ragazze adolescenti, dove si inserisce benissimo, ricorda l'amica di famiglia Miriam Ortensi, animatrice di quel campeggio. Spesso la osservavo quando entrava sola in cappella, con la bambola in una mano e la coroncina nell'altra. Si inginocchiava nell'ultimo banco e chinava la sua testolina. Restava un po', poi usciva e felice seguiva il gruppo. A distanza di 16 mesi dalla nascita di Sandra arriva suo fratello Raffaele. Sandra e Raffaele sono molto legati. Nelle prime righe del suo diario, iniziato su un foglio protocollo nel 1972, a 10 anni, racconta di giochi fatti su e giù per la casa con il fratello. Qui annota sentimenti suscitati dalla vita in famiglia, alcuni flash del rapporto con i genitori. È sensibile e soffre se viene ripresa in un modo tutto speciale. E scrive: «Oggi la mamma mi ha sgridato perché giocavo con Lele al saracino in casa con una lancia unta. Sono a letto piangente». In un'altra occasione scrive: «La mamma e il babbo mi hanno castigata. Mi sento come un'anima cieca in cerca di Dio. Sto piangendo». Fin dalle piccole delusioni vissute da bambina, Sandra si appella a Dio. Dio è il suo rifugio, il suo caro amico. Gioca a pallone con il fratello e si trova a disputare partite con i maschi che vengono nel cortile della chiesa. Per Raffaele, lei, sorella maggiore, è un po' il punto di riferimento. Lui la segue nelle scelte scolastiche. Entrambi frequentano il liceo scientifico di Rimini e poi medicina all'Università di Bologna. Il ragazzo fa un po' penare la mamma, porta i capelli lunghi, ha la passione dei motori. Sembra che sia solamente sua sorella a capirlo. «Lei aveva una particolare sensibilità per gli altri», racconta lo zio. «A volte mi permettevo di fare qualche osservazione a Raffaele e lei mi diceva: "Zio, tu non hai capito tuo nipote". Il 3 maggio 1970 riceve insieme al fratello la prima comunione e il 16 aprile del 72 il sacramento della confermazione. È piena di vita e di gioia, capace di dialogo in famiglia e generosa nell'aiuto delle faccende di casa. Il focolare domestico la affascina tanto da esclamare in un tema in cui descrive il clima familiare: «Questa è una di quelle sere in cui mi sembra di avere il cuore in paradiso». Sandra è anche una bimba riflessiva. A 10 anni scrive nel diario questa affermazione: «La vita vissuta senza Dio è un passatempo noioso o divertente con cui giocare in attesa della morte». E adesso leggiamo il ricordo di un'amica. «Ho conosciuto Sandra quando eravamo bimbe di 6 anni. Facevamo sempre la strada insieme per andare a scuola ed era un momento molto bello, molto gioioso. Sandra aveva questo di straordinario: che fin da piccola viveva un rapporto fortissimo col Padre del Cielo. Lo cercava sempre. Aveva questo canale privilegiato di dialogo con lui anche se era bambina. Se penso a Sandra, vedo il suo sorriso da bambina, la sua capacità di accogliere chiunque le si avvicinasse. Andare a casa sua era sempre una festa. Credo di aver visto i suoi genitori sempre sorridenti. Quando entravi in casa loro ti sentivi accolto. Sicuramente a casa di Sandra si respirava un'aria particolare, l'accoglienza di quello che eri. Si veniva, si giocava, si andava di sopra, si scriveva. Un giorno mi ha detto: «Vieni, ti faccio vedere il luogo più bello che c'è qui». Avremmo avuto 10 anni circa. Mi ha portato nell'angolo più buio della cripta. Io avevo quasi paura. Era il luogo dove lei spesso andava quasi a nascondersi, in raccoglimento, in dialogo con il Signore, che già quella volta riempiva tanto del suo tempo e le dava qualcosa di diverso, qualcosa di più. L'altra cosa che io ricordo bene di Sandra era la voglia di fare tutto al meglio, questo grande entusiasmo di vivere tutto fino in fondo, tutto con passione, tutto al meglio di come era capace di fare. Così a scuola è sempre stata molto brava. In tutto quello che faceva lei metteva tutta se stessa. Questa è l'immagine di Sandra. Una cosa che a volte noi amiche non capivamo era che lei non parlava quasi mai di sé. Il fatto è che non amava mettersi in mostra. Lei non parlava, lei viveva, lei faceva, lei andava via dritta. E ora questa parte racconta la passione di Sandra per l'atletica. E infatti l'avevano chiamata nell'associazione dell'Atletica Libertas per la sua velocità nella corsa, in particolare come velocista dei 100 metri. Era stata notata per la velocità nella corsa durante i giochi della gioventù e le proposero di entrare nell'associazione. Sandra si allenava con i ragazzi perché non c'erano ragazze abbastanza veloci. Era una vera fuoriclasse, fra le migliori anche nelle gare a livello nazionale. La sua stessa attività agonistica era espressione della sua gioia di vivere. La svolgeva senza calcolo, perché nella vita c'è posto per ogni cosa buona, degna di essere vissuta. E il suo modo di viverla era quello dell'adolescente, nella semplicità e nella freschezza. Le compagne ricordano di come, rientrate nello spogliatoio, semi-assiderate, dopo 2 ore passate a correre a temperature quasi polari, ridevano e scherzavano insieme, mentre il custode le rimproverava per il troppo rumore. Per le gare in trasferta dovevano ritrovarsi alla stazione ferroviaria e, come spesso accade a chi ha molti impegni, Sandra era sempre in ritardo. In un'occasione le amiche giunsero perfino a supplicare in ginocchio il capotreno, che ridendo ritardò il fischio di partenza sino a quando nel sottopassaggio si sentì il rumore della corsa di Sandra. Al traguardo, alla fine di una gara, era sempre la prima a congratularsi con chi aveva vinto. E se vinceva lei, tornava sui suoi passi, a stringere la mano alle avversarie sconfitte. Non vedeva le avversarie come tali, ma piuttosto come compagne o amiche. Anche nello sport dava prova di umiltà e di mitezza. Nel periodo dell'adolescenza Sandra ringrazia il Signore per il grande dono della fede che ha ricevuto e scrive nel diario: «Grazie, Signore, perché dalla vita finora ho avuto cose belle. Ho tutto, ma sopra ogni cosa ti ringrazio perché ti sei svelato a me, perché ti ho conosciuto». Risolve tutti i suoi problemi facendo una scelta di fondo che non ammette incertezze. Cosa voglio dalla mia vita? Ovvero, che cosa vuoi tu dalla mia vita? Perché ora posso dire solo questo: scelgo te. Credo che la mia scelta, mano a mano che passa il tempo, si stia consolidando. Ora è giunto il momento di accettare tutto il Cristo e cambiarmi radicalmente. Partecipa alle attività del gruppo parrocchiale. Mostra già una grande maturità di giudizio e di fede. si ritira spesso in adorazione nella cripta della chiesa. Un incontro casuale a 12 anni con Don Oreste Benzi, fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII, che si dedica agli ultimi nella società, apre il suo animo ad una dimensione nuova e segna il cammino della sua vocazione e della sua spiritualità. Seguire Gesù, povero e servo, condividendo la vita degli ultimi. Partecipa ad un corso di formazione per adolescenti della comunità ed ha un primo reale contatto con giovani disabili. Tornata a casa, afferma con decisione: «Ci siamo spezzati le ossa, ma quella è gente che io non abbandonerò mai». Sandra ha un carattere solare. È timida e riservata, ma se qualcuno le dà l'imbeccata si apre al dialogo. Con il papà Giuseppe parla di tutto, di politica, di fede, dei problemi sociali. Ci sono anche tante arrabbiature, ma tutto fa parte della vita. Durante l'estate, nel periodo universitario, Sandra va a lavorare. Anche questa è una forma di crescita. Va dalla zia che gestisce una pensioncina ad Igea Marina. Ma il periodo che le costa di più è quello che trascorre in una portineria di una casa di cura. Non sopporta le ingiustizie, le differenze tra i pazienti ricchi e quelli poveri. Continuava a chiedersi perché la società è così ingiusta, ricorda il papà, tanto che non ci voleva più andare. Tutte le estati la famiglia va in vacanza in montagna, dalle Dolomiti alla Val d'Aosta. Sandra ama camminare e non si stanca facilmente. La natura è una cosa stupenda per lei. Un giorno il papà decide di salire sull'Adamello. Un po' incoscientemente intraprende il sentiero più difficile. Il percorso si fa sempre più complicato. Una parte della famiglia decide di rinunciare, ma lui e Sandra vanno avanti. Giuseppe, il papà, oggi riconosce che è stata una pazzia, ma racconta il fatto per evidenziare che Sandra era un tipo combattivo e forse un po' incosciente come lui. Sembrava mansueta, spiega. In realtà le sue idee le portava avanti con determinazione, ma senza tanto apparire. In famiglia si discute spesso. La mamma è preoccupata per questa figlia sempre molto impegnata. Le tensioni cresceranno quando Sandra manifesterà a 22 anni l'intenzione di abbandonare l'università per andare in Africa. Non si può andare ai poveri se non si è spiritualmente poveri. E Sandra così inizia un cammino di ascesi, scavando in se stessa per eliminare difetti e limiti. E scrive e prega: «Signore, aiutami ad essere veramente umile. Fa che non mi senta necessaria o indispensabile per niente e per nessuno. Fa che possa essere un semplice garzone. Signore, sento che tu mi stai dando una mano per avvicinarmi a te. Mi dai la forza per fare un passo avanti. Accettarti io vorrei. Prima però devo sconfiggere me stessa, il mio orgoglio, le mie falsità. Non ho umiltà e non voglio riconoscerlo. Mi lascio condizionare terribilmente dagli altri. Ho paura di ciò che possono pensare di me. Sono incoerente, con una grande voglia di rivoluzionare il mondo e che poi si lascia assoggettare da questo. Dio, mi sai accettare così come sono, piena di limiti, paure e speranze? Oppure sei stanco di questa farisea che ora ti chiede perdono e poi forse tra un po' se ne infischierà di te? Chissà che in questo trambusto di voci che salgono a te giunga anche la mia, probabilmente la più falsa, e che tu possa guardarmi con compassione. Signore, aiutami. Forse col tuo aiuto ce la farò. Riuscirò a trovare una risposta che non so, ma che spero di raggiungere. Che cos'è stata sinora la mia esistenza? Tutto un ricevere, la vita, la famiglia, gli amici, un'anima, l'incontro con te. Ma la vita, la gioia, non è ricevere, ma dare, dare, dare. Continuiamo a fare amicizia con la prossima giovane beata Sandra Sabattini. Magari possiamo cercare in internet il suo volto. Ecco, cerchiamo Sandra Sabattini, che dopo aver terminato il liceo scientifico deve fare delle scelte. E allora scrive nel diario: «Il Signore mi ha dato dei talenti. È giunto il momento di farli fruttare». Così all'università sceglie la facoltà di medicina, dopo aver verificato nella sua vocazione che quella era la modalità voluta per lei dal Signore, per seguire Lui e condividere la vita degli ultimi. «Adesso che ho scelto l'università, aiutami a far tesoro ogni giorno del tuo amore, dei miei fratelli. Aiutami a non vivere gli anni di studio che mi si parano davanti solo come un transito necessario per giungere al fine, alla strada che tu vuoi che imbocchi. Aiutami a capire che perché non ho fatto la cosiddetta scelta radicale, non è detto che non sia sulla strada. Voglio amarti ed amare ogni giorno, ogni momento della mia vita, anche nelle situazioni più assurde. Oggi domenica sono andata ad una festa per gli spastici. Ebbene, solo dopo aver fatto ciò mi sento felice, tranquilla. Sento dentro il mio animo quella pace alla quale speravo veramente di giungere. Tutto il tempo libero dagli studi è per i giovani ospiti di due comunità terapeutiche di recupero. Anche le vacanze estive. Nell'82 e nell'83 passa tutta l'estate nelle comunità di Gea Marina e di Trarivi, come responsabile, condividendo la vita e il lavoro dei tossicodipendenti. I giovani si sentono amati di un amore puro e disinteressato e pian piano recuperano il senso della loro vita, perché l'amore di Sandra per il Signore si riflette in tutti coloro che vengono a contatto con lei. La sua persona emanava una gioia che portava Gesù. Scrive: «Grazie, Signore, di questo mondo, di questa vita, di queste persone, di questa gioia, per una nuova primavera che sorge. Oggi, con un paio di scarpe e una bisaccia, se potessi, farei il giro del mondo. Grazie, Signore. Grazie perché ci sei, perché sei vicino a me, perché mi metti attorno gente così meravigliosa. Grazie perché ti amo, perché so che tu mi ami, perché ti vedo nella mia gente, nella gente. Grazie, Signore». Cresce ogni giorno il suo impegno di servizio nella comunità. Incontra sempre nuovi giovani, ma nonostante la grande mole di lavoro non trascura mai gli studi. Ad ogni esame riporta ottimi voti. Anche il legame con la famiglia è intenso. Considera la sua famiglia come un grande dono del Signore. Ma Sandra ha i poveri nel cuore. Si sente toccata dalla beatitudine: «Beati i poveri, perché di essi è il regno dei cieli». Quando i bisognosi bussavano alla porta di casa, Sandra non si accontentava dell'offerta data dalla famiglia, ma correva dietro loro e portava quanto poteva. Sceglieva liberamente di vivere come i poveri e gli emarginati erano costretti a vivere. Non amava comprarsi vestiti nuovi, ma adattava per sé indumenti vecchi che trovava in casa. Una volta scambiò il suo maglione nuovo con il vecchio corpetto di un drogato. Col sorriso e con delicatezza contestava ogni spesa superflua che si faceva in famiglia. Quando i familiari, preoccupati per la sua salute, cercavano di frenare la sua dedizione agli altri, Sandra ascoltava in silenzio e poi continuava a correre e a sacrificarsi come prima e più di prima. L'amore ai poveri era per lei una forza irresistibile. Non poteva concedersi soste. Temeva sempre di disturbare gli altri. Non chiedeva mai nulla. Preferiva sacrificare se stessa piuttosto che scomodare gli altri. Per la sua forte carica comunicativa, veniva invitata a tenere conferenze e a guidare incontri. Ma più che con le parole, Sandra convinceva col suo entusiasmo e per la testimonianza della sua vita. Le piaceva vivere in silenzio il suo rapporto con Dio. Perciò si alzava presto, di buon mattino, in meditazione al buio davanti al Santissimo Sacramento. Il primo giorno dell'anno, dall'una di notte alle due, stava davanti a Gesù in adorazione. Amava pregare e meditare sempre, seduta in terra, in segno di umiltà e povertà. Viveva intensamente la contemplazione, non solo nella preghiera, ma anche nell'azione. Aveva capito che contemplazione e azione sono due facce di un medesimo incondizionato amore a Gesù. Perciò aveva una forte unità interiore. Quello che viveva nel suo intimo con Dio lo esprimeva in ogni ambito di vita con tanta semplicità da passare inosservata e con tanta intensità da lasciare un'impronta. Il suo lavoro interiore era teso a crescere nella conformità alla vita di Gesù, povero e servo. La preghiera, la meditazione della parola di Dio, la devozione alla Madonna col rosario quotidiano, la dedizione silenziosa e intensa agli altri rendevano sempre più luminosa la sua vita. E scrive: «Non vivo da povera, con tutto quello che questo comporta, umiltà, disponibilità, amore sincero per tutto e tutti. Dico di non voler farmi prendere dalle cose, e questo è vero. Sono presa soltanto da me stessa, da miei istinti, buoni o cattivi che siano. Mi sto chiudendo sempre più in me stessa, anche se apparentemente sono più espansiva di prima. Signore, aiutami a concretizzare in ogni momento della giornata questa nuova tensione di vivere con te e di conseguenza con gli altri sul serio». Nel suo rapporto con gli altri cerca sempre trasparenza e purezza. E prega il Signore: «Aiutami ad essere sincera, pura di cuore con i miei fratelli che condividono qui con me la vita. Devo essere pura dentro di me nel vivere questa esperienza, perché se no rischio di boicottare anche le scelte già fatte. Essere pura vuol dire richiamarmi sempre che le cose le faccio per gli altri, e quindi per te, e non perché attraverso di esse posso accrescere lo spessore del mio orgoglio e della mia vanità. Il suo modello resta sempre quello di Cristo. Per fare una vita, base fondamentale è fare una unità di esistenza col Cristo. Cioè, vedendo una persona non vedo quella persona, ma il Cristo. Voglio portare la salvezza, cioè Cristo. Il mio modo di esistere lo prendo da Cristo. Quando non scelgo secondo Cristo, Lui per me non esiste. Un'unità di esistenza quando vedo come Lui, penso come Lui. Prima o poi ci si deve scontrare con Cristo. Se non faccio un'ora di preghiera al giorno, non mi ricordo neanche di essere cristiana. Se io voglio approfondire la mia conoscenza con una persona, devo stare con Lui, cioè con Cristo. Se sono innamorata di Cristo, devo conformarmi a Lui. C'è l'uomo nuovo in me, devo tirarlo fuori con Cristo. Quando le scelte interiori si manifestano nella vita, facciamo la storia. Molta gente si incontra con idee di Gesù, ma non con Gesù. Sandra ha la certezza della vicinanza di Dio, fonte della gioia e della pace. Signore, ti ringrazio perché mi vuoi bene, perché sei con me. È una gioia paragonabile a nessun'altra quella che sento in me. È la gioia di chi sa che non sarà mai solo. Signore, non me lo merito tutto questo. Tu, Signore, non sei un'illusione. La tua pace non è falsa. Il tuo amore è eterno. La tua vita vera. Ho paura di stare vivendo un meraviglioso sogno. Ho paura che tutto sia un'illusione, come del resto poi sono sempre state le cose nella maggior parte dei casi, naturalmente a causa mia, un'illusione. Ma anche se quello che sto vivendo è un'illusione, tu, Signore, non sei un'illusione. La tua pace non è falsa, il tuo amore è eterno, la tua vita vera. Grazie perché mi fai capire che se il tuo spirito è con me non posso aver timore. Grazie perché sto riassaporando quella gioia, quella serenità che credevo di aver perduto una volta terminata l'infanzia. Anche la comunione eucaristica l'aiutava nel suo percorso di liberazione e purificazione. E scrive: dopo la messa, sentire allentarsi i legami con la materialità, con i miei limiti, che a volte tanto opprimenti mi sembrano, è davvero dolce, dà un grosso senso di libertà. Sandra è anche molto sensibile alle bellezze del creato. Si incantava davanti ad una distesa di prati, alle cime innevate o a un ruscello. Si faceva un tutt'uno con gli elementi naturali. Papà Giuseppe racconta che la mattina lei amava pregare in un campo, perché la contemplazione della natura favoriva la sua preghiera. Anche un filo d'erba era motivo di meditazione. Quando soffiava il vento, lei si metteva nel campo a braccia aperte. Si lasciava accarezzare il viso e i capelli dalla brezza e diceva al padre: «Senti, babbo, com'è bello questo vento!» Contemplando la vastità del mare e le alte vette dei monti, sentiva di penetrare nel mistero dell'infinito. Scriveva: «Bisognerebbe avere tutti i giorni un'anima stupefatta, perché la libertà vera è uno spazio infinito dello spirito. Colui che è pieno di sé è già vecchio, perché non ha spazi liberi nell'anima». Voglio cantare la bellezza di una domenica trascorsa con la consapevolezza di essere viva. Sandra ha ormai scoperto la sua vocazione. Sento ogni giorno di più che tu mi hai fatto un grande dono, quello di dare la mia vita ai più poveri. Spero di riuscire a farlo fruttare. Con l'aiuto dei ragazzi della parrocchia aveva stilato una mappa delle povertà. Si trattava di persone sole o con situazioni familiari pesanti, per la presenza di un familiare malato o tossicodipendente. I casi di povertà venivano distribuiti fra i giovani disponibili ad assisterli, divisi in piccoli gruppi. Di pronto intervento. Una sorta di collegamento stabile fra il sacerdote e le persone che andavano alla parrocchia per chiedere aiuto. Le persone che i ragazzi incontravano erano afflitte da problemi troppo grandi per loro, ma l'importante era essere con loro. Anche Sandra, insieme ad alcune amiche, percorreva chilometri in bicicletta per visitare varie case, con l'entusiasmo, la freschezza e talora l'incoscienza della sua giovane età. Le amiche la ricordano come la più assidua e fedele a quegli appuntamenti, e come alcune delle persone assistite le si affezionassero oltre misura, perché dove lei andava portava molta allegria, gioia, serenità, in quanto aveva sempre il sorriso sulle labbra e la battuta pronta. Ascoltava attentamente quello che le veniva detto ed era molto accogliente, per cui le persone che la incontravano si sentivano a loro agio. Riusciva a continuare le sue visite anche nel periodo dell'università, utilizzando il fine settimana. Ma continua nel servizio a sentirsi piccola e inutile. Signore, che te ne fai di una come me, che non sa badare a se stessa e che pretende di badare agli altri? Vorrei sprofondare quando non so amarti, quando non sono attenta agli altri. E ora parliamo del suo rapporto con Guido, il suo fidanzato. Si incontrano nel febbraio del 1978 ad una festa di carnevale. Guido ha 2 anni più di Sandra. Si mettono insieme nell'agosto del 1979. Guido rimane colpito da lei perché è una persona profonda e simpatica. Insieme partecipano al cammino di formazione del gruppo Pre-U con Don Nevio. Partecipano alla vita della comunità Papa Giovanni XXIII. Il loro stare insieme è inserito in un cammino spirituale profondo. Sandra scrive: fidanzamento, qualcosa di integrante con la vocazione. Ciò che vivo di disponibilità e d'amore nei confronti degli altri è ciò che vivo anche per Guido. Sono 2 cose compenetrate, allo stesso livello, anche se con qualche diversità. Una sera Sandra aveva appuntamento a casa di Guido perché doveva andare a conoscere la sua famiglia. Quella sera stessa lei tornava dall'università di Bologna. La mamma, preoccupata, voleva che indossasse qualcosa di elegante. Lei invece si vestì semplicemente come le piaceva: sandali, gonna e camicetta. Al ritorno a casa la madre le chiede com'è andata. Bene, mamma, non ha guardato i sandali, ha guardato me. Non hanno molto tempo per stare da soli, ma appena possono prendono la macchina e vanno a fare un giro. Un giorno siamo andati a Spoleto, l'ultimo giro che abbiamo fatto insieme, racconta Guido. Ero anche un po' contrariato perché mentre camminavo lei saltellava su e giù dal marciapiede cantando: tutto è vanità, solo vanità. La canzone di Branduardi presa dal testo del Coelet. Tra me e me pensavo: ma come, sei in gita, sei con il moroso, è una bella giornata e canti questa canzone? Partecipano insieme ai deserti, gli incontri di preghiera organizzati dalla comunità. A volte Sandra prende in giro Guido perché quando c'è il momento in cui ognuno può rileggere ad alta voce un versetto del Salmo che lo ha particolarmente colpito, lei sceglie le frasi più allegre e lui quelle più tristi. È una ragazza spiritosa. Un giorno, prima che ci mettessimo insieme, mi era andato poco bene un esame ed ero avvilito, racconta Guido. Sandra mi telefona e mi invita ad andare insieme con lei a tenere 2 bambini autistiche di una casa famiglia. Quel giorno, con la sua allegria, mi ha davvero sollevato. Guido è colpito dalla sua volontà di fare riferimento a Dio in ogni scelta. I 2 giovani si trovano spesso a dibattere su cosa voglia dire essere cristiani. Quando un giorno Guido le manifesta che per lui, se anche Dio non esistesse, vale la pena vivere una vita corretta da buoni, Sandra, in una visione molto più profonda e vitale, dice con passione: se Dio non esistesse, sarei disperata. Davvero Dio conduceva la sua vita, ricorda Guido. E Sandra scrive nel suo diario: questo sentimento per Guido sta diventando qualcosa di sempre più certo e rassicurante. Grazie, Signore. E insieme hanno un sogno, la missione in Africa. Scrive nel diario Sandra: non c'è nulla di più brutto di una vita vissuta per se stessi. Perché non possiamo mai chiederci per chi viviamo e trovarci una risposta come questa, per noi stessi, per il nostro egoismo, la nostra vanità, il nostro orgoglio? Una vera amicizia è davvero un tesoro. Aiuta a vivere per gli altri, a uscire dal nostro egoismo, a far capire come sia importante e quale gioia dà aiutarsi a vicenda, dividendo le gioie e i dolori. Ringrazio il Signore di aver trovato il tesoro. Sandra ha ricevuto il dono della comunità cristiana e quello di un compagno di vita che ha i suoi stessi ideali di fede e di amore. Camminano insieme fidanzati, ma come se non lo fossero, secondo i criteri del mondo. Sognavano insieme di andare in Africa, in una comunità della Papa Giovanni, per dedicarsi agli ultimi degli ultimi. Mi piacerebbe andare in Africa come missionaria. Ci sono ancora tante persone che, come me, hanno bisogno della tua fede e del tuo amore, Signore. Quello che Sandra vuole portare agli altri è soprattutto il vero liberatore, il vero medico. E scrive: liberazione non vuol dire fare quello che si vuole, ma passare dalla schiavitù al servizio. E questa liberazione si attua in pienezza con Cristo. Vuol dire assumere la verità di Cristo nelle scelte di ogni giorno. Se Cristo è dentro di noi, non possiamo non prendere posizione. La speranza cristiana non è evasione. Una tale fede non è un oppio, ma un fermento di trasformazione del mondo. Non è la rivoluzione che porta alla verità, ma è la verità che porta alla rivoluzione. L'uomo in realtà è una creatura modesta e diventa grande quando rinuncia all'orgoglio e diventa uno con Dio. Una goccia separata dall'oceano non serve a granché, ma rimanendo nell'oceano ha la sua parte nel sostenere la mole di una nave. Dobbiamo lottare finché tutto il nostro ego si annienti e siamo assorbiti nell'infinito. Chi crede di non sapere acquisterà presto la conoscenza di Dio. Neanche l'Onnipotente può mettere una goccia d'acqua in una caraffa piena fino all'orlo. Dobbiamo dunque stare ogni giorno davanti a Dio a mani vuote, come mendicanti. Attraverso la lettura dei suoi scritti si apre come uno squarcio sul suo animo profondo e semplice, contemplativo e razionale, immerso in una fede profonda che la lasciava libera di esprimersi come figlia verso Dio, amato come padre. Pensieri brevi e ragionamenti profondi fanno emergere il suo rapporto con Dio amore, punto di partenza e termine del suo cammino interiore. Sandra viveva tesa verso l'infinito, la luce, il mistero, l'amore, Dio. Il giorno del suo compleanno, il 19 agosto 1982, scrive nel suo diario: «Potessero le mie ore essere una lode continua a te, ma come ringraziarti se la voce con cui cantarti non è mia, ma è un tuo dono? E così gli occhi con cui stupirmi e tutto il mio essere che tenta di innalzarsi a te. Signore, non posso che vederli come un miracolo, gli anni di vita che mi hai dato finora. Grazie perché, nonostante i miei limiti, hai avuto pazienza di starmi vicino. Aiutami a fidarmi di te, aiutami a non voler capire a tutti i costi quello che mi chiedi, perché questa è la mia superbia. Voler misurarti coi miei pensieri». Sandra si sforza di attendere i segnali del cielo per comprendere a cosa il Signore la chiama. In fondo questo è il segreto della vocazione di ogni uomo. Scrive: «Non sono io che cerco Dio, ma è Dio che cerca me. Non c'è bisogno che io cerchi chissà quali argomentazioni per avvicinarmi a Dio. Le parole prima o poi finiscono e ti accorgi allora che non rimane che la contemplazione, l'adorazione, l'aspettare che Lui ti faccia capire ciò che vuole da te. Sento la contemplazione necessaria al mio incontro con Cristo povero». Quante cose sono successe nel giro di pochi mesi, tante cose piccole e quotidiane o grosse, ma tutte importantissime. La scoperta del tuo amore in ogni giornata che vivo, la ricerca affannosa, a volte incerta, a volte sicura, del tuo disegno su di me, le brevi angosce per poi ritrovarti dentro di me, negli altri, nel mondo, e poi i fratelli che mi hai messo accanto, l'amore che mi hai dato attraverso essi, E infine i cosiddetti grossi momenti, l'esame finale, la discussione con Don Oreste, la settimana in montagna, la strage di Bologna. Ciascuno di essi, pur così diverso l'uno dall'altro, fa parte di una linea, di un filo che spezza, se così posso dire, la vita che ho condotto finora da quella futura. Oh sì, la Sandra non è cambiata tutta d'un colpo, sta maturando lentamente, ma il suo modo di vivere, di cercare, ha preso una nuova piega. Signore, sto aspettando, aspetto che mi indichi la scelta concreta definitiva, che possa fare di me uno strumento del tuo amore. E continua: la verità che dobbiamo imparare nella fede, l'attesa di Dio. E questo non è un piccolo sforzo come atteggiamento dell'anima. Questo attendere, questo non preparare i piani, questo scrutare il cielo, questo far silenzio, è la cosa più interessante che compete a noi. Poi verrà anche l'ora della chiamata. Ma ciechi, se in tale ora penseremo di essere gli attori di tali meraviglie. La meraviglia, semmai, è che Dio si serve di noi così miserabili e poveri. La carità è la sintesi della contemplazione e dell'azione. È il punto di sutura tra il cielo e la terra, tra l'uomo e Dio. Amando scoprirai la tua strada, amando ascolterai la voce, amando troverai la pace. Nella sua volontà è la nostra pace. Sandra comprende chiaramente che la vocazione è qualcosa che ha a che fare con l'amore. Il bisogno di infinito che è dentro di noi e che non possiamo far finta di ignorare. L'infinito è lì che ci aspetta ogni volta che cadono le posticce risposte che abbiamo dato al suo bisogno. E poi il desiderio di amare gli altri, così forte, ma così soffocato nella mia piccola realtà, dalle convenienze, le paure. Sono convinta però, ma davvero, che ciò che conta, l'unica cosa importante, è amare. A volte ci penso, ma il mio essere che senso ha? Ciò che conta è amare, non chiedere di più. E quelle poche volte che mi è capitato di farlo davvero, disinteressatamente, ho sentito sul serio la pace. E se Dio è amore, non può essere che pace infinita in tutti i sensi. Ricordo ancora che il prossimo 24 ottobre Sandra Sabattini verrà beatificata. E magari nell'attesa di questo evento possiamo prepararci leggendo il suo diario. E lo troviamo edito da Sempre Editore, autrice Sandra Sabattini, il titolo del libro Il diario di Sandra.